Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Ogni mese una donna viene uccisa dal suo compagno violento. Si potrebbe lavorare di più sulla prevenzione, ci spiega un'esperta. Gran parte del pane consumato in Svizzera arriva dall'estero e i consumatori non lo sanno. Si discute della possibilità di introdurre un certificato di origine. Dopo i tibetani e gli uiguri, la Cina sta tentando di assimilare anche il popolo mongolo. Queste le accuse che provengono dalla minoranza del Grande Nord. Al Tour de France, strepito Hirsch, il giovane bernese sfiora nuovamente l'impresa ed è terzo, lo sloveno Roglic si prende la maglia gialla. Domani giornata di riposo dedicata ai test Covid. In Formula 1, Hamilton penalizzato, fuori le Ferrari e corsa folle a Monza. Il podio è inedito con la vittoria di Gasly davanti a Sainz e Stroll. Tra il 2009 e il 2018 in Svizzera ci sono stati 135 femminicidi. È quanto hanno calcolato ricercatori del gruppo mediatico Tamedia. Ciò significa in media la morte di una donna ogni mese per mano del suo compagno o del suo marito. Atti violenti di cui la cronaca riferisce, ma sui quali mancano raccolte sistematiche di informazioni per aumentare la prevenzione, coinvolgendo di più gli uomini. Alessia Fontana ne ha parlato con una psicologa.
135 donne morte in 10 anni, uccise dai loro compagni. Volevano la separazione, si erano appena separate, avevano una relazione conflittuale. Queste situazioni si ripetono nelle loro storie. Nel solo 2018 fonti giornalistiche hanno contato 15 femminicidi. Il tema viene spesso affiancato a quello della violenza domestica e se negli anni l'attenzione è stata posta sulla capacità di reagire delle donne, con la psicologa Gabriela Sequeiros Miranda De Cima mettiamo l'accento sulle dinamiche maschili.
Gli uomini che sono violenti vengono di famiglie violente che non sanno gestire momenti di disagio, di dolore in un altro modo.
Schemi che si ripetono e che sono in parte anche curabili, ci dice l'esperta, ma ogni violenza ha ragioni complesse.
E adesso che la donna sta prendendo più empowerment e sta facendo lavori che prima erano solo degli uomini, questo odio, questo ripudio per le donne sta crescendo.
Pochi uomini riescono ad essere consapevoli della gravità dei loro gesti.
Ci sono, cioè cercano anche aiuto. Quindi anche una persona violenta può cambiare. E si è visto, ci sono un sacco di programmi, di interventi che si fanno per riabilitare queste persone.
Le statistiche ci dicono intanto che tra il 2009 e il 2016 un omicidio su due in Svizzera è avvenuto in ambito familiare o relazionale. La media europea è uno su tre. Dall'anno scorso si analizzano a livello federale circostanze e moventi per ogni caso di omicidio. Obiettivo: poter lavorare di più sulla prevenzione.
Circa la metà del pane consumato in Svizzera viene importata dall'estero, ma il consumatore spesso non se ne rende conto. Ora il Parlamento vuole fare ordine sull'origine dei prodotti da forno, scrive Le Matin Dimanche, anticipando uno dei temi in agenda nei prossimi giorni in Parlamento a Berna. In redazione Alberto Andreani.
L'idea di cui si discuterà mercoledì al Consiglio degli Stati è l'introduzione di un certificato di provenienza del pane. Quel pane ancora caldo, disponibile 7 giorni su 7 nelle stazioni di servizio, percepito come prodotto svizzero per il fatto di essere appena sfornato. La mozione dell'esponente PPD Peter Eglin vuole portare l'attenzione del consumatore alla cruda realtà del prodotto industriale. Una proposta che tuttavia non entusiasma Massimo Turuani, che presiede la società ticinese dei mastri panettieri, pasticceri e confettieri.
Per noi non cambierebbe assolutamente niente. È la società che non ha in testa questo tipo di cultura e questo tipo di filosofia. Anche se vedrà il pane con la relativa provenienza indicata, la stragrande maggioranza tirerà dritto dove la cosa costerà di meno.
La pressione sui prezzi si ripercuote sulla sopravvivenza dei piccoli artigiani che si trovano a lottare contro la delocalizzazione industriale. Ad esempio, una delle multinazionali del pane attive in Svizzera è presente in Europa con 22 impianti produttivi in 18 diversi paesi. Il pane surgelato, che poi consumiamo sulle nostre tavole, potrebbe essere stato prodotto a centinaia di chilometri di distanza. Difficile per chi difende gli artigiani quantificare esattamente il danno sul fronte occupazionale.
Sono comunque cifre importanti perché sarebbero circa 2.000 posti di lavoro che, se quel pane lì fosse prodotto in Svizzera, potrebbero essere garantiti qui sul nostro territorio.
Con o senza marchio di provenienza del pane resta sospesa un'altra questione riguardante i supermercati elvetici. Buona parte delle loro pagnotte è certo prodotta in Svizzera, ma si tratta ancora una volta di pane cotto all'80%, successivamente surgelato e cotto in negozio per il restante 20%.
In questi giorni il consigliere federale Ignazio Cassis è in visita in Iran, al centro dei colloqui con le massime autorità politiche, i mandati della Svizzera in qualità di potenza protettrice e le relazioni bilaterali con Teheran che comprendono il tema dei diritti umani. E proprio su questi, sui diritti umani, Amnesty International Svizzera chiede al ministro degli esteri di porre l'accento. Sentiamo Anna Riva.
È risoluto il tono della portavoce Sara Rusconi.
Noi chiediamo che il ministro degli esteri prenda posizione sulle violazioni dei diritti umani contro i manifestanti pacifici in Iran e sull'uso sistematico della tortura contro le voci critiche nei confronti del governo che si manifestano nel paese.
Da anni, prosegue la nostra interlocutrice, Amnesty International monitora quanto accade in Iran. Di recente ha inoltre pubblicato un rapporto in cui sono state documentate le violazioni dei diritti umani contro le persone arrestate in relazione alle proteste nazionali dello scorso novembre. Ma, chiediamo a Sara Rusconi, non è utopistico credere che una presa di posizione svizzera possa sortire qualche effetto positivo su una situazione, quella iraniana, che continua a perpetuarsi sotto gli occhi del mondo intero?
La Svizzera ha comunque un rapporto privilegiato con l'Iran e cura da anni tutta una serie di rapporti e ha avuto un ruolo nelle varie contese che ci sono state a livello internazionale. È importante che il nostro paese osi affrontare questi discorsi, che ci sia qualcuno che ufficialmente comunichi l'importanza e renda noto che il mondo non chiude gli occhi.
In questo senso è bene ricordare che i primi colloqui tra Svizzera e Iran nell'ambito del dialogo sui diritti umani si sono svolti a Teheran nell'ottobre 2003.
E oggi Ignazio Cassis in Iran ha incontrato diversi imprenditori. Il momento clou del viaggio, lo ricordo, sarà domani con l'incontro con il presidente Rouhani. Andiamo in Francia ora, ai piedi dei Pirenei. Ritroviamo Stefano Ferrando, nostro collega al seguito del Tour de France. Stefano, oggi avremmo tanto voluto parlare di una bella vittoria svizzera grazie a Marc Hirschi. Due parole da te per dire che davvero il giovane bernese ci è andato ancora una volta vicinissimo dopo il secondo posto di una settimana fa a Nizza.
Innanzitutto buonasera a tutti. Diciamo che a Nizza ci volevano 10 metri in più per riprendere Julien Alaphilippe, a La Rose ci volevano 10 metri in meno per evitare la rimonta di Pogacar. Speriamo che nella terza occasione le misure siano quelle giuste, ma non si può certo ridurre tutto ad una volata, perché Marc Hirschi, che abbiamo ribattezzato un po' l'uomo della domenica, si è inventato un numero veramente ad alta scuola, 4 colli pirenaici in solitudine, 90 km di fuga, solo contro tutti e soprattutto contro gli uomini di classifica che si sono svegliati proprio sull'ultima salita vedendo in difficoltà la maglia gialla Adam Yates. Ci vuole coraggio, ci vuole cuore, e lui, campione del mondo Under 23, ricordiamo, a tutto questo, quindi è un appuntamento rimandato.
Esatto, la prima volta è solo rimandata per lui. Con te però vogliamo parlare soprattutto del fatto che domani, come da tradizione il lunedì, ci si ferma, si riposa, ma per il Tour sarà una giornata forse ancora più temibile di una tappa di montagna come quella di oggi. Per tutti i membri della carovana, ciclisti, meccanici, direttori sportivi, ci saranno i test Covid. Cosa prevede il regolamento in caso di positività?
Dici bene, il giorno di riposo di solitamente è atteso per tirare il fiato, leccarsi magari le ferite, ridisegnare le strategie. Questa volta credo che anche i più stanchi avrebbero preferito evitarlo e tirare dritto verso Parigi. Domani tamponi per tutti, questo significa almeno 900 test, a dire il vero qualcuno è già stato effettuato quest'oggi. Il regolamento è molto severo, prevede due casi in caso di positività, di due casi nell'arco di 7 giornate, l'espulsione della squadra. Poco importa che i due casi siano fra i direttori sportivi, i ciclisti o i meccanici. Si comprende così la paura che fin qui molti hanno nascosto un po' come la polvere sotto il tappeto.
Dicevamo delle ripercussioni sulle squadre, ma questo potrebbe avere anche una ripercussione diretta sul Tour, cioè il Tour potrebbe finire anche domani, c'è questo rischio. Ricordiamo tra l'altro che in Francia la situazione epidemiologica sta peggiorando con un forte aumento dei casi in questi giorni.
a vista d'occhio. C'è da dire che ieri in visita a Tour de France c'era il primo ministro Jean Castex, che ha dichiarato che vivere con il virus è la quotidianità della Francia, anche della Francia. Ciò nonostante, ha detto, la vita prende il sopravvento e con essa il tour, che lui considera una festa, aggiungo io, messa a rischio dall'atteggiamento irresponsabile di chi si ostina uno a negare o a non rispettare semplici regole, cosa che è successa per esempio ieri sul Pays Resurde. Quindi non possiamo rispondere a questa domanda, ma il rischio rimane.
Stefano Ferrando, allora speriamo di risentirti solo martedì per la prossima tappa e non domani per parlare di eventuali positività. Buona serata a te.
Grazie.
Il Covid-19 torna a creare importanti problemi in Spagna, dove si stanno introducendo nuove misure piuttosto radicali per contenerne la diffusione. Il paese è tra i più esposti a questa seconda ondata, che si fa sentire anche all'interno degli ospedali. Da Madrid, Mariangela Paone.
La Spagna si prepara ad affrontare un autunno pieno di incertezze. L'aumento dei contagi di coronavirus registrati nelle ultime settimane ha portato il numero totale a 500.000. Il numero dei casi è passato dai 1.500 al giorno di luglio agli oltre 8.000 dell'ultima settimana. E se in alcune regioni, come l'Aragona, la diffusione del virus sembra essere tornata sotto controllo, preoccupa la situazione della regione di Madrid, di nuovo epicentro della pandemia, con quasi un terzo del totale nazionale di nuovi contagi. Se in tutta la rete ospedaliera della Spagna i pazienti ricoverati per Covid occupano circa il 6% dei posti letto, a Madrid la percentuale sale fino al 15%. Le autorità regionali hanno annunciato nei giorni scorsi nuove misure che entreranno in vigore a partire da domani, come il limite di 10 persone per le riunioni in luoghi pubblici e privati. L'aumento dei contagi preoccupa anche perché, a partire dalla prossima settimana, inizia in gran parte del paese il nuovo anno scolastico. Le regioni, cui spetta la competenza su educazione e sanità, hanno accordato a fine agosto con il governo una serie di misure e raccomandazioni per il ritorno nelle aule. Una delle più restrittive rispetto al resto d'Europa è l'obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni. Se gli esperti escludono che ci possano essere di nuovo confinamenti rigidi come quelli di marzo-aprile, ammettono anche che la situazione dipenderà dal livello di pressione delle terapie intensive. Per ora la situazione è lontana da quella della scorsa primavera, ma la curva in ascesa di contagi, ricoveri e decessi desta preoccupazione.
Un morto, 7 feriti, un centro città messo parzialmente a soqquadro da una mega rissa scoppiata la notte scorsa. È capitato a Birmingham, in Inghilterra, dove alle scazzottate nella zona dei pub si sono poi aggiunte anche alcune coltellate. Opera però di un solo individuo. Come mai, ce lo spiega da Londra Giancarlo Ciccone.
Continua frenetica Birmingham alla caccia di un individuo sospettato di aver accoltellato 7 persone. Un uomo è stato ucciso, una donna colpita più volte alla gola sta lottando tra la vita e la morte in un ospedale assieme ad un altro uomo gravemente ferito. Non si conoscono ancora con precisione i particolari del sanguinoso incidente. Quello che si sa è che tutto è iniziato alla 00:30 con un'aggressione nel cuore della movida di Birmingham, affollata di pub, di caffè e di ristoranti. L'individuo si sarebbe poi spostato in altri 4 punti del centro, attaccando apparentemente a caso per 2 ore chiunque incontrasse. La polizia non conosce che cosa ha spinto l'aggressore a questa esplosione di violenza, ma tende ad escludere il terrorismo o motivi legati a odio razziale o sessuale. E allora perché? Una spiegazione proviene dall'alto commissario per la sicurezza e la polizia della regione, secondo cui ci sarebbe uno stretto legame con l'attuale pandemia da virus. Mesi di lockdown, la chiusura di discoteche e di diversi locali avrebbero portato molti giovani ad un pericoloso stato di frustrazione e di repressione delle proprie pulsioni. A questo va aggiunta la totale incertezza sul futuro, in particolare per quanto riguarda la disoccupazione. Insomma, una bomba a orologeria pronta a scoppiare in qualsiasi momento e per i motivi più futili. Ora, a causa del Covid, con l'allentamento delle restrizioni, si temono nuove violenze. Un ragazzo di Birmingham ha commentato: «Tanti giovani vanno in giro con i coltelli. Il mio, in una situazione così incerta, serve a darmi protezione e sicurezza».
Circa 300 persone sono state arrestate oggi a Hong Kong durante nuove manifestazioni di protesta contro il rinvio delle elezioni legislative locali, scivolate all'anno prossimo. La governatrice Carrie Lam aveva così deciso, a causa del coronavirus. Le elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong è uno dei rari momenti in cui i cittadini possono esprimere il proprio voto. Si torna anche a parlare dei tentativi di assimilazione culturali portati avanti da Pechino nei confronti delle diverse minoranze. Petizioni e proteste sono infatti aumentati nella regione autonoma cinese della Mongolia interna per i progetti di riforma scolastica che privilegiano il mandarino rispetto al mongolo come lingua principale. Gli oppositori temono la graduale estinzione della lingua locale, come già accaduto con il tibetano o l'uiguro. Ci dice di più Gabriele Battaglia.
Petizioni inviate alle autorità, genitori che minacciano di non mandare i figli a scuola, folle che protestano di fronte agli uffici governativi. La Mongolia interna, regione autonoma della Cina, è in agitazione da quando le autorità hanno deciso di mettere mano all'educazione bilingue che tutela le minoranze etniche. Con il nuovo anno scolastico si è passati dal vecchio modello in cui il mongolo è la lingua base e il cinese una materia di studio all'esatto contrario. Cinese come lingua base, lingua dell'insegnamento e mongolo solo come materia scolastica. Si ribalta così tutta la logica in vigore fin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, quando i diritti delle minoranze furono garantiti dalla Costituzione. I sostenitori della riforma ritengono che porre al centro la lingua nazionale, il cinese mandarino, garantirebbe lo sviluppo della Mongolia interna, integrandola maggiormente nel resto della Cina e offrirebbe anche più opportunità ai giovani locali. Un segno di progresso, insomma. Gli oppositori temono invece la graduale estinzione della lingua mongola con la sua riduzione a semplice dialetto. Del resto una sorte simile sta toccando al tibetano e all'uiguro, lingue di etnie spesso in conflitto con Pechino, che sembra così aver scelto la totale assimilazione culturale. Il presidente Xi Jinping ha più volte insistito sulla diffusione della lingua nazionale come modo per creare un'identità comune.
Abbiamo iniziato il giornale parlando di donne e così chiudiamo. Sono 8 i film firmati da delle registe quest'anno, tra i 18 titoli in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Arrivati al primo weekend di Biennale, alcune tra queste opere sono già state proiettate. Dal Lido sentiamo l'inviata Chiara Fanetti.
Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso.
Era tra i titoli più attesi di Venezia 2020 Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, ritratto della figlia minore del filosofo ed economista Karl Marx, Eleonore, interpretata dalla britannica Romola Gary. Tra ambienti e costumi curati, il film mostra coraggio e fragilità di una donna già moderna in una società fatta di diseguaglianze, ma emoziona poco, concedendo ampio spazio agli affanni sentimentali e meno al grande impegno politico della protagonista, che resta marginale e poco approfondito.
General Mladic is looking for civilian representatives among you in order to negotiate with him. Are there any volunteers?
General Mladic traži predstavnike civilne vlasti da idu na pregovore s njim. Ima li nekog od njih ovdje među vama? Nek se javi.
Tra i titoli meglio accolti per ora invece c'è Quo Vadis Aida, della regista bosniaca Jasmila Svanic, che ricostruisce il massacro di Srebrenica avvenuto 25 anni fa durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, dove i morti furono più di 8.000. Riviviamo la storia attraverso gli occhi di Aida, bosniaca, interprete, madre e moglie.
Aida, she was in a between two worlds, you know, she was...
Aida è tra due mondi, ci dice la regista, quello delle Nazioni Unite, in cui crede fermamente ma che si rivelerà poi un fallimento, e quello dei normali civili, dove anche la sua famiglia non si trova al sicuro. Come donna è nella posizione di vedere la guerra da prospettive diverse ed era quello che mi interessava. Un film toccante, necessario e riuscito.
E noi chiudiamo qui l'edizione del Radio Giornale. Io vi auguro buona serata e buon proseguimento d'ascolto.